Bene, questa sera cerco di dirvi qualche cosa sulla preghiera come, e la intendo così, come il luogo dove facciamo esercizio o esperienza della presenza di Dio nella nostra vita. E lo faremo con una piccola introduzione, poi due passaggi. Il primo passaggio attraverso il libro della preghiera di Israele, che poi diventa anche il libro della preghiera della Chiesa, che sono i Salmi, ma solo due parole, e poi ci invece concentreremo la nostra attenzione sul capitolo 6 di Matteo, al centro proprio del discorso del monte, quando Gesù dà istruzioni esattamente sui tre grandi momenti del culto da rendere a Dio, che però è anche sono momenti di carità fraterna, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E lì, specialmente sul tema della preghiera, sull'inserto, no, centrale dedicato alla preghiera, dovremo spendere qualche minuto. Bene, come introduzione a me piace ricordare, a me prima di tutto e poi se può interessare anche a voi, che noi viviamo fondamentalmente di doni. Certo, ci sono anche molte cose della vita che ci guadagniamo, ci sono anche molte cose della vita che ci vengono tolte o che non ci vengono date sebbene ne abbiamo diritto, ecco, però fondamentalmente noi viviamo di doni, non ne abbiamo sempre la consapevolezza, ecco, la memoria, però siamo venuti al mondo per dono di qualcuno e siamo stati accolti nel mondo, nutriti, accuditi, eccetera, in modo tale che abbiamo potuto vivere esattamente. Funziona? E fa niente. Ma mi sentite? Ah, ok. E quindi noi dobbiamo, la preghiera è il momento in cui noi facciamo memoria anche di questa realtà per la quale appunto siamo al mondo grazie al dono, quindi alla benevolenza, all'amore, alla sollecitudine di qualcuno che appunto ci ha voluti, ci ha chiamati, ci ha dato un nome, ci ha chiamati, ci ha accuditi, e poi in tanti momenti della vita abbiamo avuto qualcuno, no? Che in molti modi si è curato di noi. Ora, la traccia di questo sta nel fatto che alle persone non basta parlare, chiedere delle cose, scambiarsi delle cose, eccetera, ma hanno elaborato un modo particolare di fare questa cosa. Cioè noi che siamo genitori, poi che lo siamo o meno non importa, da adulti e come adulti abbiamo comunque la responsabilità nei confronti dei più giovani, e a questo proposito ricordo che una delle cose che Papa Francesco ha detto, e ha detto anche ai religiosi e alle religiose, quindi ai celibi, coloro che per definizione non hanno figli, ecco, ha detto a costoro che devono ricordarsi di essere fecondi, perché c'è una generatività nella vita che non va smarrita. Noi siamo al mondo per dare vita, per far vivere, non solo per vivere noi, ma per far vivere, in modo particolare, prima di tutto e soprattutto, coloro che hanno bisogno, più bisogno, e in seconda battuta coloro che sono i piccoli, i più giovani, no? Dobbiamo far vivere, generare. Ora, questo dico perché chiunque abbia una responsabilità educativa o una responsabilità generativa e l'assuma appunto responsabilmente, sente il bisogno di insegnare ai piccoli il linguaggio della preghiera. Proprio perché c'è la consapevolezza che si vive di doni ricevuti e ricambiati, noi insegniamo ai nostri bambini il linguaggio della preghiera nella forma più semplice, ma già dove già c'è tutto quel che importa. Con le mie figlie chiamavamo queste parole le parole magiche, no? Ecco, le parole cioè che fanno accadere quello che chiedono, quello che dicono. Per favore, grazie, scusa, ti chiedo perdono, che bello, che buono. Ecco, queste sono le forme basilari della preghiera. La richiesta, il ringraziamento, la forma di richiesta di perdono, la lode, che bello, che buono. Ora, noi insegniamo queste cose ai nostri figli perché sappiamo che i nostri figli per vivere avranno sempre bisogno della benevolenza di qualcuno. Non basterà avere dei soldi per comprare le cose. Occorrerà che queste cose che magari compri coi soldi ti vengano porte, ti vengano offerte da una persona in modo che sia umano, umano. Altrimenti basterebbe una macchina, no? Tu metti il soldo e ti sputa fuori il prodotto. Ma non è la stessa cosa, no? Bere un caffè alla macchinetta o berlo al bar non è la stessa cosa, intanto il sapore è un po' diverso, vabbè. Ma mettiamo il caso che il sapore fosse identico, non è la stessa cosa. E tu entri al bar e dici, per favore, vorrei un caffè, per favore, paghi, paghi, non c'è bisogno di chiedere per favore, no, no, chiedi per favore, dai il soldo, quello dice grazie, insomma, grazie perché è dovuto, poi vai al banco con lo scontrino e dici mi fa un caffè per favore? E lui dice subito, poi te lo porge e ti dice prego, prego, ti dice prego. Tu lo bevi e alla fine, se proprio sei in buona giornata, dice era veramente buono e quello fa un sorriso così, no? Ecco, questo è il modo umano di comprare, di consumare un caffè. Cioè è un modo in cui tu paghi per qualcosa che ottieni e tuttavia lo circondi di preghiera. Chiedi per favore, anche se non sarebbe necessario, ringrazi, lodi la persona che ti ha preparato il caffè. In modo tale che questo ricevere un caffè da parte del barista sia letto da te e quindi inteso da lui come un gesto di cura nei confronti della tua persona, capito? È un gesto di cura, non è soltanto una prestazione, perché lui ti ha fatto un buon caffè, perché tu possa godere di questo buon caffè, lo ha fatto bene per te. E ci si guarda in faccia, si incrocia lo sguardo, no? Ecco, noi abbiamo questa preoccupazione, o dovremmo avere questa preoccupazione nei confronti dei nostri figli e poi nei confronti anche di noi stessi e di quelli che ci circondano. Siccome si vive di doni, si vive bene, soltanto se c'è uno scambio di doni, cioè uno scambio di gratuità, abbiamo bisogno, proprio perché è gratuità, di imparare a pregare, perché la gratuità non si può pretendere, si può solo chiedere. Della gratuità non si, la gratuità non si può pagare, si può solo ringraziare. Capite? Questa è la preghiera. Allora, la preghiera, domanda, cosa serve pregare? Serve a stabilire relazioni che siano degne di questo nome, degne dell'umano, e che non siano semplicemente relazioni funzionali, scambi di beni o di servizi. Anche quando c'è uno scambio di beni e di servizi, il modo umano per effettuare questo scambio è un modo orante, orante, dove io mi appello alla benevolenza altrui e ottenutala ringrazio della benevolenza altrui e mi impegno a mia volta a essere soggetto di benevolenza per altri. Questa è la preghiera, semplicemente. E allora il primo punto che ci deve in qualche modo sollecitare la riflessione è che, non diversamente da quello che succede tra gli uomini, succede tra noi e Dio, no? Noi preghiamo Dio non perché Lui è Dio e noi siamo gli uomini, gli esseri umani. Dice, beh, per forza Dio si prega, no? Tu sei il servo, Lui è il Signore, si prega. No, si prega tra tutti e quindi anche con Dio. Di più, siccome il modo di stabilire relazioni secondo, no, la qualità umana della relazione è quello di pregare, anche Dio prega. Questa cosa penso di avervela già detta qualche volta, però mi ricordo una volta che invitammo per un incontro in diocesi il fratello Luca di Dumenza, dei benedettini di Dumenza, no? E gli chiesi questa cosa: avremmo bisogno, desidereremmo che tu venissi a farci un incontro sulla preghiera di Dio. Silenzio dall'altra parte del telefono, poi dice, beh, ma ogni preghiera è divina, è di Dio. No, dico, intendevo dire sulla preghiera che Dio fa. Dio prega, no? Punto di domanda. Silenzio. Dopo un po' dice, beh, ne parlo in comunità e ti faccio sapere. Dico, boh, chissà, ho detto forse qualcosa di strano, non so. Dopo qualche giorno mi arriva una mail dove fratello Luca dice, ma sai, ne abbiamo parlato in comunità e all'inizio la cosa che ci chiedevi ci ha lasciato un po' sorpresi. Qualcuno si è messo persino anche un po' a ridere, dice, ma cos'è questa cosa? Poi ci abbiamo pensato un attimo e abbiamo detto, oh perbacco, ma è vero che Dio prega. Nella Bibbia c'è scritto che Dio prega, Dio chiede, Dio qualche volta addirittura supplica. In un salmo si legge così, popolo mio, se tu mi ascoltassi, ti prego, ascoltami. Dio prega. Nei profeti, i profeti trasudano di preghiere divine, di richieste nei nostri confronti. Qualche volta, anche perché non ha molto motivo, anche di ringraziamenti di Dio nei nostri confronti. In ogni caso nei Vangeli prega Gesù, e non prega Gesù perché lui è umano, capito? Beh, certo, è il lato umano dell'incarnazione, allora Gesù, siccome è anche uomo, deve pregare, ma siccome era Dio, lui poteva anche farne a meno. Ma scherziamo? Ma questa qui è una sciocchezza. Anche tra di loro i tre della Trinità si pregano, Padre, ti prego, no? E il padre che dice, figlio, ti supplico, no? E lo spirito che dice, non state lì a continuare no? Ecco, si fa questa cosa qui. Capito? È fondamentale questa cosa. Allora, io devo sapere che quando prego rispondo a una preghiera di Dio. Dio mi chiama. Chiamare è una preghiera. Salutare è una preghiera, lo sapevate? Tutte le forme di saluto nelle varie culture sono forme di benedizione, benedizione. Augurare la benedizione, offrire la benedizione a un altro, no? Buona giornata, che sia una buona giornata. Salve, salute, salute, auguri la salute, shalom, pace, capite? Oppure dichiararsi servo dell'altro. Ciao, viene dal Veneto, ciao, che vuol dire schiavo, servo vostro, ci si saluta così, servo vostro, sono al tuo servizio, ti prego di accettare i miei servizi. Ora, questo fa Gesù, e Gesù lo fa perché dice lui stesso nel Vangelo, chi vede me vede il Padre, quindi se lo fa Gesù lo fa il Padre. Come siccome Gesù serve non perché è uomo, ma perché è il figlio di Dio, e così rivela il servizio di Dio per la nostra salvezza, così se Gesù prega, rivela il Padre prega, ci prega, entra in relazione con noi in uno scambio gratuito di preghiera. È per questo che Gesù, quando arriva al Tempio e lo purifica e caccia via i mercanti, dice: questa è casa di preghiera per tutte le genti e voi l'avete trasformata in una spelonca di ladri. Cosa intende dire Gesù? Intende dire che qui non si paga, perché se è casa di preghiera si chiede e si riceve gratis e si offre a Dio quello che Lui ci chiede, no? E Lui riceve i nostri servizi gratis, perché questa è la legge delle relazioni umane riuscite, cioè la legge dell'amore, esattamente. Tra amanti ci si prega continuamente, continuamente. Bene, detto questo, il grande libro della preghiera di Israele è il libro dei Salmi. Ora, noi non abbiamo tempo, naturalmente sarebbe bello una volta ragionare su questo libro e vederlo un po' come un libro. Per noi i Salmi è come il libro dei Canti, in un certo senso è giusto che sia così, no? È giusto che sia così. Però, i nostri libri dei Canti, qualche volta i Canti sono raccolti per temi, ma qualche altra volta no. È un'antologia, un insieme, un contenitore di preghiere cantate, giusto? Ora, anche i Salmi erano cantati, ma il Salterio non è un contenitore di preghiere. È concepito come un libro, dove c'è anche uno sviluppo. Ogni Salmo ha un suo perché, diciamo, ma poi sono cuciti, sono connessi tra loro. E soprattutto sono raccolti in 5 libretti. Il Salterio è diviso in 5 libri, come la Torah è fatta di 5 libri. È la Torah orante, eh? È la grande risposta dell'uomo alla parola di Dio ricevuta, la Torah. È la grande risposta dell'uomo alla luce della sua esistenza quotidiana. Quindi nei Salmi trovate tutte le situazioni: il malato, l'oppresso, quello contento, quello giovane, quello vecchio, quello che c'ha da dire, quell'altro che fa il sapiente, quell'altro che no, si aspetta insomma la liberazione, eccetera. Tutto trovate nei Salmi. Anche delle cose che la nostra ipersensibilità spirituale tende a rifiutare, no? Ecco, richieste di intervento da parte di Dio anche un po' forti, imprecazioni, lamenti e proteste dure nei confronti di Dio. Non fare il sordo con me, bellissimo. Quante volte l'abbiamo detto al nostro marito, al nostro figlio, ecco, non fare il sordo con me. Il marito invece non lo dice spesso alla moglie, non fare la sorda con me, perché in realtà quando fa la sorda lui sta meglio, no? Cioè così dice: no, non devo parlare troppo, tanto non ascolta, ecco. Ma e questa è una questione di genere, un po' banale se volete, ma è interessante, ecco. Però non dormire, perché dormi? Il salmista dice così a Dio: perché dormi? Io qui e tu dormi, un po' come i discepoli quando Gesù si addormenta sulla barca. Maestro, dormi, noi qui siamo spacciati e tu dormi. Nel Salterio si trova tutto, ma soprattutto si trova una prima cosa. No, dicevo, è diviso in 5 libri e c'è uno sviluppo in questi libri. Cioè l'idea di chi ha messo insieme i Salmi e li ha cuciti è che tu, leggendo il Salmo dall'1 al 150, fai un itinerario che ti forma alla preghiera. Non soltanto ti dà le parole per pregare, ma ti forma alla preghiera. Ora, il Salterio che tipo di orante vuole plasmare? Vuole, no? formare, quale forma ci vuole dare il Salterio. Ed è una forma autorevole, perché sono preghiere di uomini che sono state sentite, avvertite dalla pietà ebraica prima e cristiana dopo come parola di Dio. Cioè è Dio che ci suggerisce attraverso queste preghiere le parole giuste per pregare, per formarci alla preghiera. Beh, la prima constatazione che si può fare è che molti salmi ci fanno dire io o noi e ci mettono in bocca l'invocazione o l'appello o la lode al nome del Signore. È un dono avere un nome da invocare. È una grazia avere un nome da cui rivolgere il nostro ringraziamento, il nostro pentimento, la nostra lode. Tanti non sanno chi invocare, tanti non sanno chi ringraziare, tanti non sanno presso chi lamentarsi o protestare. Per Israele, Esodo 3, il momento in cui Dio rivela il suo nome a Mosè, è un momento che spezza la storia in due. Prima non ti conoscevamo, adesso conosciamo il tuo nome. Conoscere il nome di una persona, e a maggior ragione conoscere il nome di Dio, è garanzia di avere la possibilità in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento della vita di poter entrare in relazione con Dio, di poter stare alla sua presenza o almeno di poterla chiedere, di poterla invocare. Io chiamo il tuo nome, io ti chiamo, io ti chiamo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Signore, il tuo nome è Signore, eh? Capite? Lì c'è tutta la tradizione, tutta la rivelazione, la storia di Israele. Tu, Signore, a noi ti sei fatto conoscere. Noi sappiamo chi sei. Più o meno, insomma, ecco, cioè, siamo in cammino per conoscerti sempre meglio, ma sappiamo la strada. Sappiamo la strada. Questo non è poco. Questo non è poco, anzi è già quasi tutto. Sapere a chi rivolgere il grido, il ringraziamento, la supplica, la lode. E anche qui è interessante. In Esodo 3 Dio rivela il suo nome a Mosè. In Esodo 2 si ritrae Israele sotto la pressione della schiavitù che alza grida verso il cielo, ma non sa a chi, perché il popolo di Israele ha smarrito l'eredità dei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Non sa più a chi rivolgersi. Sarà Mosè a portare a questo popolo la rivelazione di Dio. Dice Dio, il suo nome è Adonai, noi non lo diciamo per rispetto, ma insomma possiamo dirlo una volta, Yahweh, ecco, il suo nome proprio è questo, ma è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Da quel momento Israele ha un nome da invocare. Prima non l'aveva, gridava nella speranza che qualcuno raccogliesse il grido, ma non sapeva a chi rivolgerlo. Esodo 2, alla fine del capitolo secondo di Esodo. E dice così, il popolo sotto la pressione della schiavitù, della violenza del faraone, innalzò grida e Dio raccolse il suo grido. Dio raccoglie il suo grido. Vi vedo un po' smarriti, non ci credete, allora ve lo leggo così imparate. Vedo che dice questo qui si inventa delle cose. No, no. Ecco. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. Bello. E comincia il capitolo 3 in cui si rivela poi a Mosè nel roveto ardente, dichiarando il suo nome. Ecco, questo è una cosa di cui noi non dobbiamo mai smettere di essere grati. Non è scontato avere qualcuno a cui rivolgersi. Lo sappiamo per certo quando abbiamo bisogno di qualcosa e abbiamo nella nostra agenda dei numeri di telefono preziosi a cui ricorrere in caso di bisogno, no? Dice telefono a quello, chiamo quell'altro, so chi chiamare. Ecco, il Salterio riposa su questa grande persuasione e certezza di fede. Dio c'è per me. Infatti, Yahweh viene spiegato in Esodo 3 col verbo essere. Io sono colui che sono, potremmo tradurlo così. Io ci sono per te. Io ci sono e ci sarò per te. Sono il Dio presente. Sono l'Emanuele, il Dio con voi. E il salmista prega proprio perché è convinto e certo di questo. Ora, se voi leggete il Salterio, è impressionante vedere come nella prima parte del libro, dei Salmi, abbondano, anzi sovrabbondano i lamenti, mentre nell'ultima parte del Salterio sono quasi solo lodi e ringraziamenti. Cioè, dal punto di vista macro, cioè generale, il libro dei Salmi è un itinerario dal lamento alla lode, passando attraverso la protesta e il ringraziamento, eccetera, fino alla lode. Che vuol dire? Noi dobbiamo fare in modo, e il Salterio ci vuole dare questa forma, vuole fare di noi delle persone capaci di lodare il Signore e quindi lodare nella misura in cui sanno riconoscere nella vita i doni molteplici di Dio. E tuttavia si parte dal lamento, perché quella è la nostra condizione, dal lamento e dalla richiesta, dire qui non va bene questo, qui non va bene quello, ho bisogno di questo, ho bisogno di quello. Il Salterio non denigra questa condizione, l'ha denigrata invece sovente la tradizione cristiana, o almeno un modo di intendere la tradizione cristiana, perché magari all'origine era più nobile, quando ci siamo sentiti dire, magari più volte, magari non tanto noi, se lo dicono i preti tra di loro, questa cosa, i religiosi tra di loro, no? Non continuare a lamentarti, che uno quasi si vergogna di lamentarsi, no? Gli pare brutto lamentarsi, gli sembra di essere un lamentone a lamentarsi, Beh, dovremmo buttar via metà del Salterio, Metà del Salterio sono lamenti. Sono lamenti. Dovremmo buttar via un bel pezzo di Geremia. Sono lamenti. No, viene il momento nella vita in cui uno ha il diritto di lamentarsi. Il diritto. E noi abbiamo il dovere di ascoltare il suo lamento, anzi di associarci al suo lamento, anzi se non riesce più a parlare, di lamentarci noi per lui. È la violenza più grande chiudere la bocca a un sofferente dicendogli non lamentare. Neanche quello può fare, povera Stella. cioè non ne ha più, sta male da morire e si sente dire piantala di lamentare. In realtà chi dice così è perché non sopporta lui quella roba lì, capito? Lo inquieta troppo, dice ma no, è la volontà di Dio, ci sarà un bene più grande, chissà quando e chissà per chi, ma insomma no, a me pare che sono proprio con le ossa rotte, no no, ma è per un bene, e allora non c'hai fede. Quanti amici intorno a Giobbe che vogliono impedirgli di lamentarsi, quanti amici importuni e molesti. Giobbe a un certo punto dice, voi siete amici molesti, cioè non siete amici, siete nemici, siete ostili perché mi impedite il lamento. Io ho diritto in questa condizione di chiamare Dio a giudizio e dire scusa un po', caro Signore, ma di tutte le tue promesse qui cosa ce ne facciamo adesso? No, tu anzi ringrazia il Signore per queste sofferenze. Dice, ecco sì, mi faranno imparare delle cose, non so che cosa, ma mi faranno imparare delle cose. E poi alla fine mi darai la salvezza, sì, sempre nella scatologia, capito? Così qui non cambiamo mai niente, bello. E no, eh? E no, la preghiera di Israele vuol far cambiare le cose, eh? Vuol far cambiare anche Dio, ma vuol far cambiare le cose, eh? Capite? Pregare in un certo modo vuol dire anche assumersi la responsabilità di cambiare quel che si può cambiare. Eh sì, eh? Perché non può lasciarmi indifferente il lamento di un fratello o di una sorella. È per quello che non lo sopporto, perché è una richiesta anche a me di far qualcosa, santo cielo. Perché Dio va bene, deve fare il suo, ma io devo fare il mio, eh. Capite? Pregando Dio un fratello e lamentandosi con Dio, un fratello e una sorella si lamentano anche con me. Dio, tu mi hai lasciato solo. Io dovrei rabbrividire a sentire qualcuno pregare così. Dovrei sentire subito l'urgenza di farmi compagno di quella persona e dire guarda, io ci sono per quel che posso. No, non sono Dio certamente. Ma capito? Il salmista si lamenta perché è malato, ma dentro questo lamento si lamenta di essere stato lasciato solo. Dice no, oh, sono scappati tutti, sono spariti tutti, eh. Quando stavo bene erano qui, ogni due per tre romper le balle, ma adesso mi ha piantato qui, proprio così, da solo. Uno c'ha paura, l'altro c'ha un po' schifo, quell'altro dice ma chissà, no. Tutti ci hanno da fare, tutti, sempre. E sono da solo. Capite? E uno cosa fa? Prega, prega. Prega Dio e in questo modo prega, in qualche misura anche i fratelli e le sorelle che non si sono presi cura di lui, che non si prendono cura di lui. Allora, è ben vero che noi, che la preghiera trova la sua piena verità nella lode, ma mai senza passare dal lamento, guai. Una preghiera che sia solo lode è una preghiera dubbia, dubbia. Così come naturalmente una preghiera che sia solo lamento è una preghiera dubbia. Figlio mio, ma è possibile che proprio non c'è niente, 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 niente nella vita? In un salmo sembra così. Il salmo 88 è l'unico salmo di lamento in cui non c'è un accenno, uno di speranza, se non questa. Signore, fammi morire alla svelta così la finiamo. Punto. Cioè proprio un ottimista di quelli. Doveva avere una roba addosso, poveretto, eh? Ma è l'unico salmo, inquietante, inquietante perché c'è anche quello, nel salterio c'è anche quello, quindi anche il più disperato c'ha una preghiera nel salterio che può pregare, quella, e comincia così, Dio tu sei il Dio della mia salvezza, e comincia, no, poi tutto il cumulo dei suoi mani, dice adesso togli la mano che mi pesa addosso, e lasciami andare, basta. Che io non sia più, così basta. Però è l'unico. Non c'è un solo altro lamento che non abbia a un certo punto un accenno di speranza. o addirittura no, un cambiamento nel ringraziamento. E qui proprio un salmo che conosciamo, che dovremmo conoscere, il salmo 22, nella numerazione greca 21, il salmo di Gesù sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? All'inizio c'è tutto, no? Il racconto delle sue sofferenze, e poi la trovata geniale di questo orante, che a un certo punto dice: sì, tu sei il Dio di Israele, sei il Dio dell'alleanza, ma a che cosa mi attacco io per sollecitare la tua attenzione? Sentite, sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, come sono slogate tutte le mie ossa, eccetera, 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 e a un certo punto, bam, la svolta. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto, libera dalla spada la mia vita, salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Punto. Tu mi hai risposto, punto esclamativo. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, lodate il Signore, voi, suoi fedeli, gli dia gloria. Cos'è successo? Cosa è successo? Che dal fondo dell'angoscia, ricordando al Signore che l'alleanza più profonda che c'è tra noi e Lui è il fatto che Lui ci ha dato la vita, ci ha fatti venire al mondo, a un certo punto questo salmista sente rinascere in lui la speranza e dice: tu mi hai risposto, tu ci sei per me. Questa è la promessa che il Salterio ci fa. Tu invoca il nome del Signore, farai esperienza che Lui c'è, e c'è per te, per la tua vita, per i tuoi bisogni, per i tuoi desideri. Lui c'è per te. Su questa persuasione, su questa formazione alla preghiera, che il Salterio continuava a fare da secoli in Israele, si è formata anche la fede di Gesù. Anche Gesù pregava, anche Gesù andava in sinagoga a ascoltare la parola di Dio, anche lui conosceva i salmi e, come le prime generazioni di cristiani e fino a non tanto tempo fa ancora, probabilmente li conosceva a memoria. Li conosceva a memoria. E uno dice: possibile. Guardate, io credo che noi, persino noi, ma certamente i nostri figli, almeno 150 canzoni a memoria le sanno. No? 150 sa, sì, qualcuno è un po' lungo, ma insomma, non è una roba impossibile. In ogni caso quelli non sapevano leggere e non avevano a casa i libri, capito? Per poter stare dietro alla preghiera devono imparare a memoria, non ce n'era, come a messa, facciamo noi, no? Impariamo a memoria le parti che dobbiamo rispondere. E questi sapevano a memoria il Salterio. Per cui quando pregavano, pregavano i salmi e potevano pregarli insieme perché li conoscevano e riconoscevano a memoria. E dunque Gesù è stato formato alla sapienza della preghiera di Israele e dei Salmi. E Matteo, che è forse il più ebraico dei quattro evangelisti, quando parla della preghiera ha alle spalle questa sapienza. E la preghiera, nel discorso della montagna, che certamente è il discorso programmatico di Gesù, perché è il primo discorso nel Vangelo di Matteo, capitoli 5, 6 e 7, quei capitoli che cominciano con le beatitudini, poi ci sono le contrapposizioni, avete inteso che fu detto, ma io vi dico, e che terminano con l'ultimo comandamento, no? Quello dell'amore. Avete inteso che fu detto, no, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, siate perfetti come il Padre vostro celeste, il quale dà la vita, cioè il sole e la pioggia, quel che serve per far crescere la vita, sia ai buoni che ai cattivi. Ecco, siate così, cercate almeno di essere così. E finisce il primo capitolo e comincia il secondo, che è quello centrale, 5, 6, 7, 6 sta in mezzo. E quello centrale ha questi tre momenti dedicati alle tre opere di religione, si diceva una volta, no? Le opere di culto. Come facciamo noi a rendere culto al Signore? Noi diremmo pregando, dice Matteo, ma prima è meglio ricordarsi l'elemosina. L'elemosina, la preghiera, il digiuno. E queste tre opere sorrette da un atteggiamento di abbandono alla cura paterna di Dio, e qui c'è la parabola dei guardate gli uccelli del cielo, i fiori del campo, non tessono, non mietono, eppure vivono. Quindi non affannatevi, non preoccupatevi, non affannatevi, sette volte lo dice, non andate in ansia, c'è qualcuno che si prende cura di voi. Ora, però, questo atteggiamento di fiducia, di fede, di abbandono, come lo coltivo? Con l'elemosina, il digiuno, ma soprattutto la preghiera, che sta al centro del centro, del discorso della montagna c'è la preghiera, e al centro della considerazione di Matteo sulla preghiera ci sta il Padre nostro, che è la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ora, che cosa dice Matteo 6 della preghiera? Beh, sia a proposito dell'elemosina come anche a proposito del digiuno e della preghiera, Matteo ci dice di stare attenti a non fare queste cose per essere visti dagli uomini. Vi ricordate? Non fate queste elemosine per essere visti, non pregate in modo plateale per essere visti dagli uomini, quindi lodati dagli uomini. Non fate i digiuni per essere visti dagli uomini. Beh, erano evidentemente altri tempi, no? Adesso noi ci vergogniamo a pregare in pubblico, ci nascondiamo, perché se uno ci vede pregare dice, ma che pirla quello lì, capito? Ecco, quindi di per sé no, non c'è più questo rischio tanto per noi, però tra di noi sì, tra di noi sì, bisogna stare attenti. Ecco, in ogni caso dice, non fate queste cose per essere visti dagli uomini, ma per essere visti da Dio, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo è il ritornello, no? È il ritornello. Ora, a me interessa insistere su un punto, semplicemente questo, e poi chiudiamo e semmai approfondiamo qualche cosa con le domande, con qualche reazione da parte vostra. E il punto è questo: l'ipocrisia, cioè far vedere agli altri quello che ci piace far vedere, è la grande tentazione degli uomini e delle donne religiose. E quando dico religiose intendo dire delle persone che hanno fede, non intendo dire le suore o i frati o i preti, cioè noi tutti. Non che gli altri siano esenti dalla tentazione dell'ipocrisia, ma per noi la tentazione dell'ipocrisia, l'ipocrisia, è qualcosa di odioso. Perché? Perché uno che non crede che Dio esista e quindi sia presente nella sua vita, se finge, non c'è nessuno che lo può sapere, giusto? A meno di incontrare una persona che ha un intuito feroce, riesce, no? Mazza, se è bravo a mentire, se è bravo a mimetizzarsi, a dissimulare, nessuno può sapere. Ma se una persona che dice di credere in Dio e quindi dice che Dio è una presenza reale nella sua vita, fa l'ipocrita, Capite? È una contraddizione. Scusa, ma Dio vede tutto. Cosa fai? Fingi con Dio? Beh, qui bisogna dire una cosa. Dio vede tutto è una cosa orribile, appunto. Lì l'occhio, no? Che vede tutto, anche in bagno, attenzione. Attenzione, il tuo papà non ci arriva fino, ma Dio sì, quindi figlio mio, attenzione. No, quello non è Dio, quello è il gendarme cosmico, no? Ecco, ma non è Dio. Dio chiude gli occhi, santo cielo, sì, qualche volta proprio chiude gli occhi. Se no sarebbe un'ossessione, sarebbe ossessivo. Lì Matteo non vuole dire, guarda che Dio tanto ti sgama, lo sa, quindi non far finta. Non far finta, non dice questo. Anzi, se dice che è possibile fare gli ipocriti, è perché in effetti non ti sta col fiato sul collo, no? Uno può far finta, no? E raccontarsela, e non è che Dio interviene subito con un tuono, un lampo, una saetta, una malattia, una maledizione, no? La fai franca, perché lui lascia fuori. Ma sei tu che perdi qualcosa. Sei tu che perdi qualcosa. Qui Matteo sta dicendo, la preghiera è preghiera cristiana, cioè secondo l'intenzione di Gesù che ci ha rivelato che Dio è un papà e un papà buono, quando si mette sotto gli occhi di Dio senza paura, senza nascondere niente. Non c'hai bisogno di nasconderti, ti accoglie come sei. E ti accoglie come sei, non solo perché è tanto buono anche, ma perché dietro le tante brutture che ci sono dentro di te, lui sa vedere la tua bellezza, che è quella che c'è dall'inizio e che c'è sempre e che lui vede. Perché sapete, qui uno può pensare, ma ci vuole un coraggio micidiale, no? Grandissimo, mettersi nudi davanti a Dio. E uno dice, beh, tanto è inutile, anche se sei vestito c'hai raggi X. No, non è che è proprio così, no? Uno se no sarebbe sempre in imbarazzo davanti a Dio, dai. No, è che metterti sotto gli occhi di Dio, pregare, cioè entrare nell'intimità, quello vuol dire nel segreto, entrare nell'intimità con Dio vuol dire mettersi sotto l'unico sguardo al mondo che ti può restituire la tua bellezza. E non perché lui se la inventa perché è buono, dice guarda, fai veramente schifo a tutti Luca, però io che sono tanto buono riesco a inventarmi che tutto sommato non sei così rivoltante. No, non è questo l'idea, La bellezza che ti indica è proprio reale, c'è. Capite? In questo senso allora pregare è ritrovare Dio, ma prima di tutto e soprattutto è ritrovare se stessi. La propria bellezza, le proprie buone possibilità, la propria bontà, la propria unicità. Insomma, è come se quell'immagine e somiglianza che c'è in Genesi 1 e che noi abbiamo fatto di tutto per rovinare, pregando Dio ce la restituisse, capite? Ce la restituisce, l'ha custodita per noi e ce la restituisce. Allora pregare così, santo cielo, è bello, no? È promettente quantomeno, si passa anche attraverso qualche momento duro, difficile, ma è promettente. È promettente. E questa immagine buona e bella di noi, questa buona possibilità, il Padre nostro ce la disegna come fraternità, ma su questo torneremo poi la prossima volta. Io vorrei solo più dirvi questo, che il Padre nostro è proprio una preghiera strana. Strana. Intanto, per favore, quando dite il Padre nostro, non finite con Amen, perché non c'è l'Amen nel Padre nostro. No? È bello che la preghiera del Padre nostro inizi con la parola Padre e finisca con la parola male, maligno, che stanno all'opposto. in cima e in basso. Il Padre nostro parte dal Padre che è nei cieli e finisce al male, al maligno, da cui chiede a Dio di liberarci. Perché noi siamo lì, Noi siamo lì. È una preghiera che discende, che scende. È la condiscendenza di Dio. Il Padre nostro celebra la condiscendenza di Dio. Dio non ci lascia nel fango in cui ci troviamo. Va bene? E dentro questo fango ci restituisce l'immagine buona di noi. Siete figli e siete e potete essere fratelli. Però la condizione è che Lui ci manifesti la sua volontà, faccia venire il suo regno, santifichi il suo nome, cioè mostri la sua santità, cioè quanto è diverso da quello che noi pensiamo e il mondo pensa di Lui, che ci doni il pane, che ci regali il perdono, che non ci abbandoni nella tentazione, che ci liberi dal male. 7 richieste. Il Padre nostro ci fa chiedere tutto a Dio. C'è dentro anche la lode, perché sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome, vuol dire che bello, no, la tua santità, che bella, che buona la tua volontà, che grande il tuo regno. C'è dentro la lode per i doni di Dio e insieme la richiesta pressante di questi doni. Però una sola cosa chiede a noi il Padre nostro, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. L'unica cosa che ci chiede il Padre nostro è: impara a perdonare, a perdonare. È la cosa più difficile, ma è la più essenziale. Senza la fraternità resta un sogno, è impossibile, è impossibile. E se Dio per primo non mi avesse perdonato, io sarei perduto. Noi saremmo perduti. Capite? Ecco, pregare allora promette questo, di ritrovarci figli e di ritrovarci fratelli. La prossima volta che vi vedrete con me, quindi non la prossima volta, ma no, la terza volta che ci incontreremo, mi pare il 17 di dicembre, giusto? Ecco, vedremo proprio come nella Pasqua di Gesù, questa cosa diventa realtà vissuta da Lui, vissuta da noi con Lui e grazie a Lui, nella partecipazione a questo dono che Lui ci fa della sua vita e che noi facciamo della nostra. Quindi questo. Vedremo.